File 40, pagina 221. Hans Marsalek, Austria. Colloqui con i giovani per controbattere la propaganda neonazista. Le tragiche esperienze degli anni 1938-1945 hanno influenzato profondamente sia la mia mentalità politica che il mio atteggiamento personale. Il clerico fascismo, con lo scioglimento forzato della democrazia borghese, aveva suscitato la mia opposizione anche prima del 1938, ma a segnarmi fu soprattutto il marzo 38, l'occupazione militare del mio paese, il trionfo della propaganda menzognera nazionalsocialista esercitata su vasti strati della popolazione austriaca, la persecuzione di tutti i dissenzienti e degli avversari del regime hitleriano, come tutti i provvedimenti della follia razzista. A ciò seguì una guerra di aggressione imperialista per la creazione di un Reich germanico a livello mondiale. Si estese un manto funebre con rune SS sull'Europa, i campi di concentramento, i lager di eliminazione con le camere a gas meccanizzate, gli Einsatzkommando. Queste sofferenze inenarrabili della popolazione europea hanno fatto scaturire in me, già prima del 1945, l'impegno morale di contribuire, purché fossi sopravvissuto alle barbarie, ad impedire un nuovo risveglio del nazionalsocialismo in Austria e in Europa. Il nazionalsocialismo tedesco si distingueva da tutti gli altri sistemi fascisti per il fatto che giustificava ideologicamente l'assassinio dei popoli e ne organizzava l'esecuzione con l'aiuto dell'apparato statale. Se si considera che nei campi di eliminazione era diventata una vera routine quotidiana l'assassinio in massa di esseri umani, solo perché ad essi era stato negato il diritto alla vita per ragioni di razza o di nazione, se si pensa come le ferrovie del Reich, la banca nazionale, le imprese industriali furono incorporate in questa organizzazione a funzionamento perfetto che organizzava gli assassini e che rapinava e poi sfruttava i beni delle vittime, si deve ben porsi la domanda come un fatto del genere sia diventato possibile nell'Europa centrale in pieno XX secolo. Nel riprendere la teoria del darwinismo sociale, il nazionalsocialismo la sviluppava fino all'estremo. La legge sulla vita della natura viene trasferita nella società umana. Secondo l'insegnamento razziale nazionalsocialista, nella comunità dei popoli il più forte doveva imporsi al più debole e di conseguenza esistevano razze di sangue superiore e inferiore. La razza germanica di alto valore non solo aveva il diritto, ma addirittura il dovere di dominare gli inferiori e di farli lavorare per sé. Ovviamente, i sentimenti umani, come la compassione per i deboli e la comprensione delle minoranze, venivano ridicolizzati come vaneggiamenti umanitari. Delle virtù di un nazionalsocialista consapevole, cioè di un uomo di sangue superiore, faceva parte il premunirsi con durezza contro questo genere di impulsi. Il più forte, di razza più nobile, aveva il diritto di guida. Il principio di guida corrispondeva al pensiero elitario dei nazionalsocialisti. L'obbedienza incondizionata e cieca era considerata virtù massima. Una gerarchia di Führer piccoli e grandi viene quasi edificata, il pensiero militaristico viene esaltato, una divisa rappresentata come ambizione massima. La parola d'ordine Führer, comanda, noi ti seguiamo, ripetuta da milioni di giovani tedeschi e austriaci, era la documentazione spaventosa della subordinazione totale e senza volontà a un Führer. Per poter iniziare la guerra d'aggressione, per la realizzazione del patrimonio spirituale razzista, il nazionalsocialismo organizza come prima azione in Germania e in Austria l'eliminazione di tutti i suoi avversari politici. Poi comincia la prima campagna di assassinio di massa, la cosiddetta eutanasia. Con ciò il nazionalsocialismo non intendeva affatto aiutare a morire i malati inguaribili, per mezzo di gas velenosi ammazzava invece persone che avevano voglia di vivere, che però erano classificate come appartenenti a razze inferiori. Infine questa attività omicida veniva applicata agli internati dei KZ e in particolare a quei detenuti che erano diventati inabili al lavoro. A partire dal 1941 comincia l'assassinio di massa degli ebrei e degli zingari. Entrambi i gruppi, in quanto minoranze, erano stati condannati da tempo alla sorte di emarginati. Il nazionalsocialismo li aveva qualificati non solo come razze inferiori, ma anche come indegni di vivere, e intensificava le misure di persecuzione nei loro confronti, nei ghetti e fino alla deportazione nei lager di eliminazione. Questi assassini non facevano affatto parte delle azioni di guerra, essi sono stati eseguiti all'ombra della guerra, perché Hitler aveva la speranza che sarebbero rimasti segreti e che nessuno avrebbe potuto protestare. Questo modo di pensare, questa ideologia, questa follia ha indotto migliaia di medici, scienziati, ferrovieri, alti funzionari, generali, eccetera, a farsi partecipi di queste azioni. Non è stato solo un comportamento opportunistico nei confronti dei potenti del Reich millenario che ha indotto molti di essi a mettere da parte gli scrupoli. Non pochi si sono lasciati convincere che l'uomo di sangue più prezioso aveva il dovere di creare le premesse affinché il suo Ehrenvolk potesse dominare sugli altri senza limitazioni. Così è potuto succedere che molte decine di migliaia di persone, direttamente o indirettamente, hanno partecipato all'assassinio dei popoli, a quello che si riassume sotto i nomi dei campi di concentramento di Dachau, Buchenwald, Mauthausen e dei campi di eliminazione di Treblinka, Belzec, Sobibor, Auschwitz-Birkenau. Il patrimonio di idee con i concetti di Ehrenmenschen e Untermenschen, dominatori e subuomini, esisteva già prima di Hitler. Tuttavia, la menzognera macchina propagandistica del nazionalsocialismo, aggiornata con i più moderni mezzi, ha sviluppato queste teorie fasciste fino all'estremo e le ha comunicate, anzi inculcate, a milioni di persone. Ecco perché non si può pensare che idee, teorie e opinioni del genere potessero scomparire con il suicidio di Hitler il 30 aprile 1945. Ed ecco perché tutti coloro che hanno sperimentato la pratica barbara del nazionalsocialismo e che hanno avuto la fortuna di sopravvivere hanno il dovere di rendere noto alle generazioni future i concetti teoretici del nazionalsocialismo e la loro pratica applicazione. Noi dobbiamo insegnare ai giovani a respingere ogni obbedienza cieca, non importa di fronte a chi. Ai giorni nostri questo diventa particolarmente difficile, per esempio da noi in Austria, quando, durante le campagne elettorali, vengono esaltati non tanto i programmi dei partiti politici, quanto piuttosto le personalità dei singoli esponenti. Si aggiunga che per molti giovani i problemi del passato nazionalsocialista sono tanto alieni e storicamente distanti quanto l'assolutismo di Metternich. Per di più, il conto statistico degli spaventosi crimini nazionalsocialisti supera di gran lungo la capacità di immaginazione dei giovani e infine gli avvenimenti degli ultimi decenni hanno fatto sì che per una gran parte della nostra gioventù è diventato discutibile tutto ciò che le generazioni precedenti hanno pensato, fatto e insegnato. Ora esistono anche dei giovani che cercano un rapporto di subordinazione di autorità, cosa che fa molto comodo al patrimonio mentale della destra estrema, con le sue autorità di surrogato, ersatz, e le sue apparentemente semplici e logiche interpretazioni e spiegazioni delle condizioni sociali. L'ideologia della destra estremista è sostenuta e i nostri sforzi di informazione sono enormemente ostacolati dalle condizioni di vita dei giovani del tutto insoddisfacenti, dalle sempre più anguste prospettive di lavoro e dalla non rara delusione per lo Stato di diritto democratico e libero, con la sua immagine ideale che però non regge il confronto con la realtà. Quando istituzioni democratiche vengono ridicolizzate, quando si alzano voci per l'uomo forte che dovrebbe intervenire energicamente, quando si vuole farci credere che noi siamo meglio degli altri e che questa o quella minoranza è da condannare in blocco, allora noi dobbiamo richiamare la memoria di tutti coloro che non hanno vissuto il periodo fra il 38 e il 45, la realtà spaventosa della vita quotidiana del nazionalsocialismo. La trasmissione delle nostre esperienze, delle nostre conoscenze, delle nostre vite tragiche non deve solo costituire il soggetto di qualche discorso commemorativo o di una parola d'ordine in occasione di qualche manifestazione. Queste nostre conoscenze le dobbiamo fare pubbliche ogni giorno nelle scuole, negli istituti di insegnamento, nei luoghi di lavoro, nelle università e nelle organizzazioni giovanili. E se saremo capaci di dare testimonianza a favore delle forme di vita democratiche, di tenere alta la fede nell'umanità e nella tolleranza, non solo a parole, bensì dando un esempio nella pratica quotidiana, allora saremo in grado di convincere i giovani. In tal modo potremo dare il nostro contributo per impedire una ripetizione della barbarie fascista. Pagina 224.